Buonasera a tutte. Allora, siamo giovedì 16 luglio, 19 settembre. Cominciamo, prima di iniziare il nostro corso del giovedì sera di Yadut, Ebraismo, Hasidut, Parashah, Haftarah, Haftarot in questo caso. Partiamo con la Tzedakah, ricordiamo tutti i caduti, tutti i soldati, tutti i civili. Preghiamo per la Refuah Shlemah, per la pronta guarigione di tutti i soldati, di tutti i malati e della Geulah. Leilun Nishmat, Kol HaNirtzachim al Kiddush Hashem, Tehi Nishmatam Tzurura Betzrora Chayim, Yehi Zichram Baruch Nishmatam Begidim Teruim, Zchutam Yagen Aleinu Hashem Yikom Damam. Refuah Shlemah Moshlem, Kol HaKohanim, Kol HaFayalim, Kol HaKohanim, Kol HaKohanim, Gli ostaggi che tornino uno a uno, sani di corpo e di mente, in seno alle loro famiglie, amen. Sharzarur Betan Brindu, Bufam, Zenafsham, Mishpachotem, Geula Pratit, Geula Klalit, Yechi Adonino Moreno Varbenu Merach HaMashem, Amen. Yechi Adonino Moreno Varbenu Merach HaMashem, Amen. E anche per noi, doppio, triplo, sempre, noi nostri cari, di Shut. Detto ciò, partiamo con la Parashah, vediamo un punto, molto in sintesi, un punto sulla Parashah, e poi concludiamo con le Haftarot. Allora, siamo a Parashah Kitavot. Allora, abbiamo l'insediamento in Eretz Israele, dunque l'offerta, dunque le direttive e l'offerta delle primizie, abbiamo la dichiarazione
Maybe the window
di
will remember.
questo. Nini in muto, Nini in muto, c'è la Borà, faccio la maestra. No, se no chi dimentica. Allora, se volete partecipare, sapete che adoro, però se no, ok. Allora, dichiarazione di avvenuto prelevamento delle decime, poi abbiamo appunto la conclusione di questo discorso di 36 giorni prima della morte di Mosè, che sarebbe il libro di Devarim. Istruzioni per l'attraversamento degli Arden con queste pietre che dovevano prendere tre volte 12 pietre e sulle quali trascrivere appunto la Torah, Israele che diventa una nazione, come abbiamo visto oggi, le benedizioni e le maledizioni sui rispettivi monti Gerizim e Ebal, le conseguenze per chi manca appunto di osservare le mitzvot e l'invito a Israele a mantenere il patto. Il patto sarebbe il Brit, ricordo la Brit Milah di mia nipote, del figlio di mia nipote, Mazalto, Mazalto, Brikol Mishpachat Haddad, Nemni de Ventolida, Vesher Bus Machot be Israele, Amen Ken Yerazon. Allora, noi dunque tra gli argomenti appunto della Parashah che vi ho elencato brevemente in sintesi, allora prenderemo un argomento adesso velocemente, come che comunque è collegato, lo colleghiamo anche a Rosh Hashanah. Allora, due volte all'anno nella Torah ci sono queste parashot di benedizioni del contrario che vengono chiamate Tochachà. Una è prima di Shavuot, nella famosa parashah di Bechukotai, che troviamo nel Chumash di Vayikra, da capitolo 26, da 14 in poi, e la seconda volta è appunto prima di Rosh Hashanah, nella parasha che stiamo studiando questa settimana, che è la parasha di Kitavot, e che è al capitolo 28, da passo 15 in poi. Allora, però noterete che tra la lettura di questa Tochachà, Reprimande, e la festa stessa, prima di quella di Shavuot e dopo quella di Rosh Hashanah, tra le parashot che appunto precedono, c'è sempre una parasha di mezzo. Per esempio, prima di Shavuot, a volte vi è la parasha appunto di Bamidbar o anche quella di Nassò. Prima di Rosh Hashanah, a volte Nitzavim o Nitzavim Vayelech. Dunque c'è la Tochachà di Kitavò, ma prima però non è subito prima di Rosh Hashanah. Adesso il trattato di Megillah 31b spiega che queste parashot, dunque, che abbiamo detto per Hukotai e la nostra di Kitavo, dove abbiamo appunto le brachot, il contrario, non è come, cioè quando uno le legge dice appunto contrario di brachot, ma in realtà sono quello che viene definito in ebraico una azhara, e cioè mettere in guardia sulle eventuali punizioni e disgrazie in caso appunto di non quando uno in caso che uno non attua la volontà divina. Però lo scopo ultimo non è appunto la punizione o la disgrazia di uno voglia, ma lo scopo ultimo appunto è purificare la persona, l'uomo. Dunque, come quando si ha un utensile sporco, per renderlo pulito bisogna prima, no, sgrassarlo, e a volte anche con forza, e soprattutto se è un recipiente, un utensile nel quale poi si posano oggetti preziosi, cari. E così anche appunto prima della festa di Shavuot, prima della festa di Rosh Hashanah, bisogna, festa di Shavuot, ricordo ovviamente la festa dove abbiamo, riceviamo la Torah, e Rosh Hashanah, dobbiamo dunque essere puliti, purificati, e questa purificazione avviene attraverso appunto la Tochachà, che viene letta prima di Shavuot, una parasha di Bechukotai, e prima di Rosh Hashanah, una parasha di Kitavot. Adesso, la differenza tra appunto queste due parashot, e qual è? Perché comunque sono due parashot, qui Bechukotai, qui Kitavot. Dunque, in cosa consiste la differenza? Che se andrete a contare, o avete notato, nella parasha di Bechukotai ci sono 49 maledizioni. Nella parasha di Kitavot, 98. 49, 98. Dunque il doppio. E questo perché? Come abbiamo detto, lo scopo di queste maledizioni sono in realtà per purificare l'uomo, cioè proprio il concetto di Tahara, e il fatto che nella parasha di Kitavo, che è quella che precede, come abbiamo detto, Rosh Hashanah, è doppia, perché appunto incontro a Rosh Hashanah, al mese di Tishrei, bisogna una doppia purificazione rispetto, diciamo, alla festa di Shavuot. Come sappiamo, nella festa di Shavuot abbiamo ricevuto le prime tavole della legge. Nel mese di Tishrei, a Kippur, abbiamo ricevuto le seconde tavole della legge, a proposito delle quali nel Midrash Shemot Rabbah è scritto che questa espressione, no, riportata, Kiflaim Netushia, doppia salvezza, cioè seconde, ma anche nel senso di doppio, doppia forza, doppia salvezza, doppia purezza in questo caso. E da qui vediamo dunque la superiorità in un certo senso di questo mese di Tishrei al quale stiamo andando incontro. E comunque la differenza sostanziale, diciamo, tra i due mesi, cioè tra la festa di Shavuot e il mese di Tishrei, è che questa affluenza spirituale che viene data a Shavuot è un dono che viene dall'alto, che viene da Hashem. Invece, questa affluenza di Shefa, di abbondanza del mese di Tishrei, che poi abbiamo tante feste, eccetera, e invece è il risultato del nostro sforzo, della nostra teshuva, del nostro lavoro. Infatti è richiesto appunto il mese di Elul come mese di preparazione al mese di Tishrei. E così anche le tavole della legge. Le prime tavole della legge le abbiamo ricevute come dono da Hashem, senza nessuno sforzo nostro, umano, dunque come bontà infinita di Hashem. Le seconde tavole invece hanno il risultato delle 3 volte che Mosè sale, 40 giorni di volta, con la supplica di chiedere perdono, mentre noi giù pregavamo, facevamo teshuva. Ecco perché questo concetto, come ho detto prima, kiflaim letushia. Dunque, il risultato del nostro lavoro, del nostro sforzo. E infatti tutto il mese di Tishrei è, diciamo, si aggira intorno a questo lavoro proprio spirituale nostro, personale, che, come abbiamo detto prima, appunto, parte già da Rosh Chodesh Elul, un mese intero di Teshuvah, di risveglio, che poi prosegue con la festa di Rosh Hashanah, con i 10 giorni di Teshuvah e con Yom Kippur. Dunque, questa abbondanza spirituale che ci viene data in questo mese non è solo frutto della bontà divina, ma soprattutto appunto il risultato del nostro sforzo, di noi creati, umani, limitati. Ecco perché l'abbondanza è superiore. E come ogni cosa preziosa e superiore, allora, come abbiamo detto prima, perché un utensile che si è sporcato possa essere puro, più pulito in questo caso, più uno deve usare prodotti, fare di tutto perché brilla, così anche la nostra Neshama. Ripulire da tutte le scorie che abbiamo accumulato durante l'anno. E dunque cosa impariamo? Che tutto quello che stiamo passando, abbiamo passato, subito e patito nei millenni, nei secoli, dunque tutte le disgrazie, le sofferenze, in realtà lo scopo, come abbiamo detto all'inizio, è tutta una preparazione a questa abbondanza infinita che avverrà molto presto con l'avvento di Mashiach. Dunque, più ci sono difficoltà, più sofferenza, più in realtà veniamo ripuliti, purificati, di modo da poter avere questa berachà, questa benedizione infinita e assoluta con l'avvento di Mashiach. In realtà avevo preparato altri punti, però siccome voi siete già collegate da prima, allora inoltriamoci direttamente alle Haftarot. Allora, come abbiamo visto, allora notate che, come avevo ricordato altre volte, ci sono, allora, ogni parasha ha la sua Haftarah, però ci sono i diversi riti, giusto? E dunque sulla parasha, appunto, di Kitavo, come quasi tutte, abbiamo rito italiano e rito invece sefaradita, ashkenazita, o della comunità di Milano e di Torino, no? Allora, e secondo Sfaradim e Ashkenazim abbiamo Ishaya e siamo alla sesta delle sette Haftarot de Nechemut, cioè le Haftarot di consolazione da Tisha B'Av. Per gli italiani invece siamo in Ishaya, capitolo 60 da 1 a 22. Per gli italiani abbiamo però Yehoshua, capitolo 8 da Psukim che adesso vedremo, Pasuk 30 più esattamente, cioè si conclude il capitolo 8 e il capitolo 9. Allora, non vorrei saltarlo, anche se vedete, è la minoranza, il rito italiano, la maggioranza leggono tutti direttamente le Haftarot, però è per noi anche un ripasso del corso di Navi per chi seguiva, per chi ha studiato e chi non ha studiato tanto di più. Allora, in questa Haftarah si narra dell'esecuzione del comando contenuto, perché c'è sempre il nesso con la Parashah, nella Parashah, di scrivere la Torah, come vi ho accennato prima, su queste 12 pietre, no? 12, e proclamare le benedizioni su Monte Gerizim e Monte Ebal. E qui arriviamo nel giorno che hanno attraversato di fatto con Yehoshua, non più con Mosè, che era venuta a mancare, ma con Yehoshua attraverso il Giordano, Yehoshua costruì appunto su questo monte Ebal un altare per Hashem, secondo quanto Mosè viene qua definito più volte servo di HaKadosh Baruch Hu, aveva ordinato, e come anche è scritto di fatto nel libro della Torah di Mosè. Era un altare appunto di pietre intere sulle quali nessun uomo abbia mai utilizzato del ferro, perché come vi ho ricordato questa settimana il ferro designa, diciamo, quel materiale che si usa per costruire le armi, e dunque tutto quello che Dusha, santità, non può avere niente a che fare con la violenza. E dunque su di esso offrirono dei sacrifici sia di Olah che di Shlamim, e su quelle pietre Yoshua scrisse una copia della Torah di Mosè, che lo stesso Mosè aveva scritto alla presenza del popolo. Esso, tutto il popolo, anche il ger, anche lo straniero, gli anziani, i funzionari, i giudici stavano da un lato e dall'altro dell'Arona Kodesh. Davanti dunque ai Quanim e Levi'im che trasportavano l'Arona Kodesh, che era l'arca dell'alleanza, Arona Brit, metà di loro era davanti al Monte Gerizim e l'altra metà davanti al Monte Ebal, come Mosè aveva ordinato a suo tempo, in modo che per prima cosa benedicessero il popolo di Israele. Dopodiché Yoshua lesse tutta la Torah, le benedizioni e non vi fu, dice il Passuk, neanche una parola, nemmeno una parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato, che Yoshua non lesse davanti all'assemblea, cioè proprio non tralasciò neanche un punto. E davanti a chi? Abbiamo detto l'assemblea, comprese le donne, i bambini, gli stranieri che si trovavano con loro. Però cosa successe? Che non appena i re che si trovavano sulla riva occidentale del Giordano, sulle alture, sulle valli, sulle coste del grande mare di fronte al Libano, più precisamente i Chittim, gli Emorei, i Cnanim, i Perizzim, i Chivim e i Jebusim. Cosa succede? Ebbero notizia di quello che è accaduto, no? Della lettura di tutta la Torah, dell'attraversamento in modo miracoloso anche qua del Giordano. Cosa, a questo punto si riuniscono insieme per combattere contro Yoshua e contro il popolo di Israele. Cosa succede però per quanto riguarda gli abitanti di Givon? Loro hanno sentito cosa è successo a Gerico, che come ben ricordate hanno circondato le mura ogni giorno per 7 giorni con i shofarot, poi il settimo giorno suonando shofar le mura sono crollate in modo miracoloso. E anche a Ai, con la città di Ai, dopo che era la seconda guerra. E dunque vittorie miracolose. E a quel punto presero esempio da come vediamo in Bereshit, capitolo 34, e si comportarono con astuzia, come fecero Shimon e Levi prima di uccidere Shechem e lui, il padre, e tutta la città, quando avevano preso in ostaggio Dinah dopo averla violentata. Ricordiamo bene quanto attuale purtroppo. Allora, anche loro cosa fanno? Questi abitanti di Givon si travestano, travestino, si travestirono da messi, presero degli asini, dei sacchi consumati, degli otri per il vino, che erano logori strappati, ai piedi si misero calzature consumate, piene di toppe, indossarono indumenti logori. E tutte le loro provviste alimentari, costituite da pane, erano costituite appunto da pane secco coperto di muffa. Dunque, tutto questo ovviamente aveva uno scopo, come vedremo. Arrivano da Yoshua nell'accampamento di Gilad e gli dissero, a lui, a Yoshua, tutta la congregazione: Ah, siamo giunti da un paese molto lontano, ora per favore concludete con noi un patto. Ma a quel punto i Bnei Israel si rivolgono a questi Ebei e dice: Ma forse abitate in questo paese, risiedete tra noi, dunque non possiamo stringere un patto con voi. No, no, noi siamo i tuoi servi. Però Yoshua insiste: Ma chi siete? Da dove provenite? Ah, siamo venuti da un paese molto lontano e a causa del nome di Hashem, tuo Signore. Perché abbiamo avuto notizie della sua fama, di tutto quello che ha compiuto in Egitto, di tutto quello che ha fatto ai re Sihone, Og e i nostri anziani, tutti gli abitanti, a quel punto hanno detto: prendete delle provviste per il vostro viaggio, andate a incontrare questo popolo di Israele e dite loro che siamo loro servi. Dunque, ora per favore stringete un patto con noi. E guardate, questo è il panno. Che abbiamo preso come provvista quando era ancora caldo dalle nostre case, giù dal punto che siamo partiti. Ecco, guardate com'è secco e si è deteriorato, no? Prova che vediamo da molto lontano. Guardate anche gli otri per il vino, che sono come sono usurati. Guardate i nostri abiti, le nostre calzature consumate appunto per il lunghissimo viaggio. E qui, grave errore del popolo ebraico, e che appunto non chiedono consiglio ad HaKadosh Baruch Hu come avrebbero dovuto fare, e accettano come vera la storia di questi simulatori. Yeshua fa pace con loro, stringe un patto di lasciarli vivere, e però si aggiunge a ciò un giuramento, perché i capi della comunità prestarono anche un giuramento. Adesso vedete perché lo sottolineo. 3 giorni dopo questo giuramento, dopo questo patto, cosa succede? Come spesso la verità alla fine viene a galla, vengono a sapere che si trattava dei loro vicini, che vivevano appunto in mezzo a loro. E cosa fanno a Israele? E vanno, dunque, si mettono in viaggio, arrivano nelle loro città, e non li uccisero perché i capi dell'assemblea avevano giurato in nome di Hashem che non ne avrebbero uccisi. E tutta l'assemblea si lagnò a proposito di questi capi: ma cosa avete fatto? E dice: sì, abbiamo fatto un giuramento a nome di Hashem e dunque non possiamo toccarli. Piuttosto li dovremmo lasciare in vita per non suscitare contro di noi l'ira divina e andare contro un giuramento. E a questo punto lasciamoli vivere e rendiamoli taglialegna e attingitori d'acqua per tutta la comunità. E così infatti Yoshua li mandò a chiamare e gli dice: prima cosa, perché ci avete ingannato? Perché avete detto siamo venuti da paesi lontani mentre siete in mezzo a noi. Dunque sappiate che per via di questo inganno siete maledetti, non cesserete mai di essere schiavi, taglialegna e attingitori d'acqua per la casa di Hashem. E allora loro poi rispondono, dice: noi abbiamo temuto per la nostra vita e adesso siamo nelle tue mani, agisci nei nostri confronti come ti sembra giusto, e così fece. Dunque non li uccisero per via del giuramento, e quel giorno Yeshua li destinò fino ad oggi a taglialegna e attingitori d'acqua. E questo per quanto riguarda l'Haftarah dello rito italiano della Parashat. E concludiamo gli ultimi minuti con la Parashat di Kitavot secondo Ashkenazim Sfaradim, che è la sesta delle 7 Haftarot di consolazione, e che abbiamo studiato quasi tutte insieme. E siamo a Yishayah, capitolo 60, da Passuk 1 a Passuk 22. Allora, qui abbiamo un'aftara bellissima, appunto di consolazione, che preghiamo e supplichiamo Hashem che la possa attuare parola per parola prestissimamente. Sorgi e risplendi, o Gerusalemme, perché è giunto il tempo per la tua luce di salvezza, e la gloria di Hashem ha brillato su di te. Bellissime parole di Kumi Oriki Vaorech Uvod Hashem Alaich Zarah. Bellissimo. Famosissimo. Dunque, il buio coprirà la terra, una densa nube avvolgerà le nazioni, ma Hashem rifulgerà su di te la sua gloria, su di te la sua gloria si rivelerà sopra di te, le nazioni seguiranno la guida della tua luce, i re il riflesso del tuo splendore. Guardate che bellissime parole di appunto conforto e consolazione. Solleva i tuoi occhi, guardati intorno. Tutti i tuoi esiliati si sono radunati, sono venuti a te, i tuoi figli verranno da lontano. Voi immaginate di vivere, no, queste parole dei tuoi figli, le tue figlie saranno allevate al fianco dei re, guarderai tutto ciò e per la gioia sarai raggiante di luce, il tuo cuore palpiterà, si espanderà, perché le ricchezze dell'Occidente si riverseranno su di te e ti giungeranno i beni delle nazioni. Poi parla di questa grande quantità di cammelli che coprirà il paese e che da Midiane tutti verranno anche da Sheva, porteranno oro, olivo, racconteranno le lodi di Hashem e si raduneranno presso di te, e i montoni di Nevea ti serviranno, saranno offerti per gradimento, dice Hashem, sul mio altare, e onorerò la casa del mio splendore. Poi pone una domanda: chi mai sono costoro che volano come nubi, come colombe alle loro piccionaie? gli abitanti delle isole si raduneranno presso di me con le navi che solcano il mare di Tarshish, come ai tempi di Shlomo HaMelech, che era, vi ricordo, il tempo, cioè il periodo storico più vicino a quello che sarà presto l'era messianica. E dunque, come ai tempi di Shlomo, per ricondurre i tuoi figli da lontano, portando con sé il loro oro, il loro argento come dono ad Hashem, e accadrà appunto tutto ciò in onore di Hashem, tuo Dio, Santo di Israele, che ti avrà dato la gloria. Gli stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re ti serviranno, perché io, Hashem, ti ho colpito nella mia ira, sì, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Dunque, da un canto c'era la mia ira che ti ha colpito, ma dall'altro canto la mia benevolenza ha avuto pietà di te. Le tue opere, le tue porte saranno sempre aperte, dunque segno di sicurezza, di tranquillità, di pace. Dunque, non verranno chiuse né di giorno né di notte, così che ti possano portare le ricchezze delle nazioni, i loro re ti siano condotti in corteo, e tutto ciò perché la nazione e il regno che non vorranno servirti periranno. E le nazioni saranno completamente distrutte, cioè chi non ti segue, chi non ti ama, te, Amisrael, e il tuo Dio, cioè Hashem, perirà. A te verranno portati i rinomati alberi del Libano, i cipressi, gli aceri, tutti insieme per dar lustro alla sede del santuario di Hashem, e Hashem li userà per dare onore al luogo dove posa i propri piedi, Ibn Israel, i figli del tuo... No. Non essere, pardon, i figli del tuo oppressore verranno a inchinarsi davanti a te, tutti quelli che ti hanno disprezzato, ripeto, tutti quelli che ti hanno disprezzato si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno città dell'Eterno, Sion, Kadosh Israel, che dopo essere stata abbandonata e odiata, senza che nessuno passasse presso di te, io, Hashem, ti renderò luogo di orgoglio eterno, gioia di tutte le generazioni, succhierai il latte delle nazioni, sarai nutrita presso la corte di re, riconoscerai che io, Hashem, sono l'Eterno, il tuo Salvatore, il tuo Liberatore, e anziché il bronzo che le nazioni ti avevano sottratto, farò affluire oro al posto del ferro, ferro, come vi ho detto, ferro, morte, no? Armi, farò venire argento, bronzo invece di legno, ferro invece di pietra. Considererò ciò che ti hanno tolto i tuoi esattori come se fosse un dono di pace, e chi ti opprimeva ora verrà a operare giustizia. Nel tuo paese non si sentirà più parlare né di latrocinio né di saccheggio, di rovine all'interno dei tuoi confini, ma piuttosto proclamerai la salvezza di Hashem sulle tue mura, la sua lode entro le tue porte. E non sarà, conclude l'Aftarà, non sarà più necessario che sia il sole a farti luce di giorno, né che la luna ti illumini per darti chiarore, perché Hashem sarà per te una luce eterna e Hashem sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la luce della tua luna non svanirà, perché Hashem sarà la tua luce eterna e i giorni del tuo lutto avranno termine. Amen, amen, ve amen. Il tuo popolo sarà formato tutto da tzaddikim, da giusti, ve'aber kolam tzaddikim, il famoso pasuk appunto di Shaya, erediteranno il paese per sempre, dimostrando di essere germogli delle mie piantagioni, opera delle mie mani, dei quali potrò essere fiero. Leggiamo insieme questo bellissimo pasuk: ve'aber kolam tzaddikim le'olam yirshu'aretz netzer mata'ay ma'aseh yadai le'Yisrael, che tante di voi conoscete. E la più piccola delle vostre tribù diventerà 1.000 volte più grande, e la più giovane una potente nazione. Io sono Hashem l'Eterno, e ciò avverrà quando sarà il suo tempo, ma se lo meriteremo, dice Hashem, lo farò cadere in anticipo. Be'itta Achishena. E con queste straordinarie parole di Be'itta Achishena, che Hashem faccia sì che meritiamo di questa che l'avvento messianico sia anticipato prima possibile, e che possiamo solo gioire, avere solo smachot. Da qui abbraccio molto forte la famiglia Nassimia. e Dorotea per la perdita improvvisa e straziante di Yoram. La lascialo. E come dicevamo, che ci sia, che il lutto viene cancellato dalla faccia della terra e che possiamo avere solo gioie, smachot, riut, parnassah, shalom, hatzlacha bechol maaseh adenu, shabbat shalom, umevorach lechol am Yisrael, amen ken yei ratzon, chazak, chazak.